mentre essi mangiavano. Gesù mangia con i dodici, come con un gesto di grande amicizia. Nella Pasqua ebraica sono i familiari che si ritrovano, o i più stretti che si mettono insieme per consumare tutto l'agnello pasquale. Matteo aggiunge, dicevo poc'anzi, in remissione dei peccati. Per voi e per tutti i molti, in remissione dei peccati. Gesù diede loro e ne bevvero tutti. Anche Giuda. Il mistero di Giuda, non abbiamo il tempo di analizzarlo, l'abbiamo troppo scacciato via da noi. Giuda ha partecipato alla cena del Signore. Avrà rimesso anche i suoi peccati in anticipo, di suicidio e di tradimento? Anche Giuda ha partecipato a quel pane e quel sangue dato per voi e per i molti in remissione dei peccati. Domanda, se Giuda avesse incontrato Gesù come Pietro, che sarebbe successo? A Giuda abbiamo dato troppe colpe, che noi sono molto vicine. Le delusioni del Cristo. Quando la vita si fa dura, il Signore mi ha abbandonato. Quando il Signore non sembra trionfante, il Signore pare silente. Chissà, Giuda, che percorsi che ha fatto nella vita. Il suo sangue è il sangue dell'alleanza. L'Eucaristia fa corpo con la croce, cari fratelli. È l'identico evento, però ora sotto i segni sacramentali del pane e del vino. Conclude Gesù: in verità io vi dico, io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. La morte di Gesù è espressione suprema della sua obbedienza e del suo amore, a cui il Padre risponde con la risurrezione. L'obbedienza e l'amore del capo devono andare a compimento anche nel corpo, la Chiesa. Quando la nostra messa e Eucaristia è finita, cioè è nella finitudine, è pienezza? Quando nella vita di fede siamo chiamati anche a sputar sangue per l'obbedienza nella fede. Per l'obbedienza nella fede. Quando abbiamo lacrime di dolore nell'esperienza cristiana, quando ci pare che la messa è distratta perché ci abbiamo un magone, un rancore, qualcosa, una crocifissione da portare. E noi abbiamo tradotto la comunione per il morto. Ahimè, questa offerta della messa ci ha tradito. La comunione per il morto. Ma la comunione è con il Signore. Che non vuol dire non celebrare ricordando i morti nella comunione eterna, ma la comunione per il morto. Dice: oggi avevo l'anniversario di mio padre e mi è morto un vicino. La comunione per chi la devo fare? Mentre ciascuno facciamo, dai, ripassaci. Ripassaci. Mi ricordo una scena simpaticissima. Ero parroco, sempre parroco fatto, dopo mi sono rovinato. E ricordo un bambino di seconda elementare, si è messo a fila e ha fatto la comunione. La messa, c'è la mamma dopo la messa, la sculacciata, le robe. E dopo il problema qual era? Ma adesso non posso più fare la prima comunione, l'ho già fatta, mai mangiato. Il dramma era quello. Non poteva più fare la prima comunione, l'aveva già fatta. Quello non era la comunione, era un gioco per lui. Per dire come noi ci siamo. Oppure, ma mi è capitato due ostie dentro la bocca. Che successo? Che peccato che ho fatto? Ma guarda che parlo di cose realistiche, mica non sono avventuriere quello che dico, Due ostie mi ha messo, che dramma! Due Cristi ti sei mangiato? No, è lo stesso. C'è una pagnotta, un'ostia, eccetera. Ma l'ho toccato con i denti. E mica ha detto prendete e leccate, prendete e mangiate. Oh nonne, su, un po' di coraggio. È chiaro che se vai a fare la comunione con i panini in bocca o con la cingume è squallido. Per te è un modo, è come vai a trovare un amico, lo vai masticando, che roba è? Che roba è? Però davvero, noi ci siamo persi qui, abbiamo troppo romanticizzato, oppure messo dentro sarcofagi strani questo evento, l'abbiamo resa l'Eucaristia, sentite giù, non più pericolosa. Dico pericolosa nel senso di, è pericolosa per i nemici, diventano amici. È pericolosa per chi non ti ama, perché tu lo ami se hai fatto comunione. Io mi ricordo quando ero giovane, tanti anni fa, quando si era fuori, non c'era il cellulare, era più dura la vita, lavoravo nel mondo come tutti, nel mondo turistico, e quando andavo in chiesa e vedevo che qualcuno faceva la comunione, che stava fuori sede, dico, questo è uno dei miei. Se io vedo che tu fai la comunione con me o su un'altra chiesa, io devo pensare che tu non puoi essere mai mio nemico, tu non mi puoi mai sparlare, non potresti, io non posso, dico io, tu stai dalla parte mia. È come quando vai all'estero, riconosci uno che parla il dialetto fanese, o dici uno dei nostri, stai in capo al mondo su un aeroporto, Amsterdam, immenso, non c'era capezzi niente lì, trovi uno che parla italiano, è uno dei nostri, subito ti affili e ti metti insieme per dire, quando uno fa comunione è uno dei nostri, e che purtroppo non è dei nostri, non ci ritroviamo più dei nostri, non sono più pericolose le nostre comunioni. Non creano più inciampo per il nemico. Tu non sei mio nemico se fa comunione con me. Non sei il mio concorrente. E capite allora anche una dinamica in una parrocchia dove ci sono ambiti culturali, politici diversificati. Non omologare tutto, vedere se il Signore dà a me l'habitat di poterlo ricevere con un'espressione. Perché? Devo pensare che l'altro no. No, se l'altro lo pensa come me, facilmente lui è fuori. In politica, per esempio. Questa auto-esclusione, o nelle vite parrocchiali, questi campanili, gelosie, stupidaggini. La comunione è pericolosa in questo contesto. È la vera rivoluzione fare messa sul serio. È una rivoluzione, è pericolosissima. Fare la comunione con profonda intensità. Tu non sei più il mio nemico. Io non posso dire male di te. Posso combattere, discutere un'idea. Non posso godere della tua, che ne so, fallimento, della tua storia difficile. Non posso andare a carpire dentro la tua storia le vigliaccherie per metterti alla gogna. Ma in tutti gli ambiti, qui si distinguono gli uomini di fede, di vera Eucaristia, dagli uomini di piccolo, becero potere. Qui è la qualità alta dell'uomo politico o che si mette a servire in ambiti distinti e differenti. Se è veramente un uomo di chiesa, il linguaggio, il parlare, il giudicare, il vedere le situazioni. E qui l'ambito di collaboratore di parrocchia. Ma la Chiesa non è un tifo sportivo, è altro. Ecco, la rivoluzione della comunione. Fare comunione è veramente celebrare una rivoluzione. E poi, celebrata la cena, Gesù che va nell'orto degli olivi, prova a raccogliere due o tre cose veloci perché il tempo è già ladro, o meglio io sono lungo. Il racconto della cena costituisce la principale chiave interpretativa della passione del Signore e di tutta la sua vita. Gesù è dono, Gesù è amore. L'Eucaristia e la croce L'Eucaristia è la croce nei segni sacramentali del pane e del vino. Non c'è dono che sia più grande della Eucaristia. In essa Dio Padre in Cristo ci dà tutto, fino all'ultimo sangue. Ci domandiamo, ma perché Gesù ha voluto consegnarci il suo corpo e il suo sangue nei segni del pane e del vino? Ma credo che noi a questi segni possiamo comunicare facilmente. È vero, il pane oggi è molto bistrattato, vero? Ci vengono le pensi, non le trovo più, e intorno alle ciccette, chissà, è quanto è chiacchierato il pane. Che cosa è più abbordabile del pane e del vino? Ma in noi è necessario che ci sia il più possibile una vita conforme alla vita di Gesù. Allora la comunione eucaristica diventa norma di vita cristiana. Norma di vita cristiana. Ecco perché Don Mazzolari, oggi tutti lo sannano, quando diceva in tempi difficilissimi, prendeva regnate a destra e a sinistra, io quando salgo all'altare non ho nemici, non posso averli, perché Gesù ha dato la vita per voi e per tutti. Certo, forse quando poi ho detto la messa è finita, scendendo gli scalini, mi ritorna in mente qualche nemico, qualcuno che mi ha fatto soffrire, ma risalendo devo ancora dire tu mi appartieni. Tu non puoi essere mio nemico. Allora la comunione eucaristica diventa norma di vita cristiana. Esige la sequela e la carità. Papa Giovanni Paolo II annota, l'Eucaristia non fornisce solo la forza interiore, ma dà il progetto. Non solo la forza, è il progetto della vita interiore, che è uno spendere la vita per. E allora diventa il progetto della vita familiare, diventa il progetto della vita presbiterale, diventa il progetto della vita politica, diventa il progetto della vita sociale, imprenditoriale. Mi chiedo, come posso amarti in quel carisma che la vita mi ha dato? Come posso servirti? Voi sapete bene che Madre Teresa è stata una grande donna eucaristica, che ha lasciato regole ferree di adorazione alle piccole sorelle di Madre Teresa, della carità. Ebbene, si narra, ve l'ho detto altre volte, che venendo verso Roma fece sosta in una zona africana e aveva l'aereo 3 o 4 ore di attesa e chiese alla sua segretaria, dobbiamo andare a trovare il presidente. Dice, no madre, non è più presidente, è stato buttato via. Ebbene, dice, io vado a trovarlo perché non è più niente adesso. A riferire i potenti, tutti siamo capaci. A riferire uno che non conta niente, solo l'uomo di fede ci arriva a riferirlo. Proprio perché non è più niente, io donna eucaristica vado a trovare quella persona. Nel culto stesso, nella comunione eucaristica, è contenuto l'essere amati e l'amare a propria volta gli altri. L'Eucaristia che non si traducesse in amore concretamente praticato, è in se stessa frammentata. Capite anche in questo contesto quel simbolo liturgico dello spezzare la fractio panis prima della comunione, il prete che mette dentro. Che cos'era in fondo, anticamente, nei primi secoli? Una chiesa che celebrava con il vescovo all'imbrunire del sabato e mandava l'Eucaristia di comunione a tutte le altre chiese che non potevano essere presenti a quella comunione lì, a quella, il segno dell'unità. Io credo che il peccato più grosso, le più grandi peccati dell'Eucaristia, i sacrilegi, siano proprio quello fare comunione senza comunione. Quello che riconosce Paolo: voi fate la cena del Signore e siete divisi, no, no, mangiate a casa vostra. Quella è una merendina, non è la cena del Signore. La messa non è una merendina, fra l'altro è scarsetta, è altro. Concludo per necessità. Mi ha colpito quando ero giovane, prete, un bellissimo testo. Voi sapete che a Bose vanno tante famiglie e a volte si portano i bambini. C'è anche un criterio, c'era, adesso non so più perché la vita me lo impedisce di girare più di tanto altrove, e c'è anche un'attività per bambini. Il più bel libro sull'Eucaristia che abbia mai trovato, purtroppo è finito, non so se è finito, sì, via, non è più edito, un rabbi che amava i banchetti, è meraviglioso, non lo comprate, non fate pubblicità per Marta, se no, no, Marta come si chiama, per Marta si chiama, niente, non esiste più, quindi, ma è veramente bello questo testo perché entra nel contesto pasquale. Allora, quali sono i grandi banchetti di Gesù? Innanzitutto Giovanni non mangiava e non beveva, e lo chiacchieravano. Gesù mangia e beve e lo chiacchierava. Quindi fate quello che vi pare, vi chiacchieranno lo stesso. Ma Gesù invece comincia a frequentare i banchetti. Il primo pranzo lo fa a Cana di Galilea. E smettete di parlare del matrimonio su questo miracolo di Cana. È il primo dei segni. È il matrimonio di Dio con l'umanità. Non è la festa del matrimonio, Cana di Galilea. È la sponsorità di Dio con l'umanità. Lui è il vino nuovo, è la gioia, è la festa, e partecipa alla festa sponsale dell'umanità. Lui è lo sposo e l'umanità è la sposa che è servita nella gratuità e nella gioia e nella pienezza. Troviamo Gesù a tavola con i peccatori. Ne combina ancora di più, stava in mezzo alla gente e non si teneva in disparte, inquadrando anche i peccatori, gli emarginati. Uno di questi, Matteo, Levi, oggi vengo a casa tua. Ricordate i chiacchieroni, da chi è andato, dietro le persiane, le serantine, Don Benito, da andato a pranzo oggi? Che dirà, ma quella famiglia, eccetera, eccetera, ma che razza d'amici c'ha? E Gesù lì fa il discorso, o meglio, non fa un discorso innanzitutto, mostra che lui è venuto a portare a tutti, ma proprio a tutti, gioia e fraternità. Dice: io la pace la do a quello lì vicino, ma la scelgo, quell'altro no. Cambio chiesa perché non vado d'accordo. Cambi chiesa, non è che cambia le situazioni morali. Scappi via. E che gioco fai? Anche i peccatori, gli disgraziati, gli sbandati da allora possono essere accolti. E sono di fatto accolti. Dio è un papà che ama tutti. Facilmente in quel pranzo ha raccontato l'Eucaristia a Gesù. L'Eucaristia non è un banchetto imbandito per la gente giusta. Per la gente che si sente, no, chi è a posto con Dio, si sente o crede di sentirsi. Che cosa se ne fanno i giusti dell'Eucaristia? Se si credono già giusti, non ne hanno proprio bisogno. Invece l'Eucaristia è un pane, un cibo per i mendicanti, per i viandanti, per i malati, per quelli che non si sentono a posto con Dio e che hanno bisogno di quel pane per camminare dietro a Gesù, perché da soli non ce la fanno. Ancora a pranzo a casa di Simone il fariseo, un uomo giusto, ti arriva questa donna, rovina la piazza. Che disastro, ha penato tanto per invitarla a pranzo. Ha invitato amici ragguardevoli e arriva una donna chiacchierata. Che figura. Vi capita a voi quando c'è qualche mezzo barbone che si va vicino al vescovo, trovi tu, e butta fuori che lo tirano a non disturbarci, cioè sta sempre il maniaco dietro il vescovo e o ti tocca il portafoglio o ti comincia a dire voglio appuntamento. Ma Gesù fa quel pranzo e durante quel pranzo fa la catechesi sull'Eucaristia. Cosa fa questo Gesù? Accoglie durante il pranzo una peccatrice. Quella donna se ne va, ma come donna rinata alla vita. Anche questo è un banchetto che ci parla dell'Eucaristia. Mangiare la tavola con Gesù e ottenere il perdono di tutti i peccati e ricominciare una vita nuova. Non parliamo poi del banchetto del figlio ritrovato, figlio il prodigo. È un racconto eucaristico, tipico, non posso soffermarmi, fino al banchetto del popolo di Dio. Qui ci ricolleghiamo al banchetto della Pasqua ebraica, ma questi banchetti di Gesù nel Nuovo Testamento sono legati al banchetto della Pasqua ebraica. Oh, pensate voi alla moltiplicazione dei pani, date voi da mangiare, non è il racconto eucaristico, è la cena di un Dio che va a morire, dove il segno diventa evidente, il nemico che intinge con me, dove il segno in Giovanni diventa ancora più evidente, il padrone, il Signore si veste da servo, si china sui peccatori, lava i piedi. Non è un banchetto eucaristico questo? Chissà, se noi anche forse in funzione di catechisti o di credenti non abbiamo da rivedere qualche cosina. È certo che voi mi farete alcune domande un po' birbantelle, ma allora poi quella povera gente che non può fare comunione, perché convive, perché? Il problema esiste, non bisogna accorciarlo. Il segno non è più segno, ma non si vive da delinquente. Se la rosa esprime amore, se tu non presentiamo dico che è morto. Se l'Eucaristia è il segno di questa gratuità totale di Gesù per me e di io con Lui, nel matrimonio si è rotto una storia di una gratuità, ma non si dice che tu sei un pezzente. E che purtroppo la voglia di comunione ci viene quando non la dovremmo fare. La Chiesa ragiona, riflette, vediamo un po' quello che succede. Ma non bisogna dire tu non partecipi a Gesù Cristo, che per te non ha rimesso i peccati. Il battesimo mica è tradito. Ma allora vuol dire della scomunica? Che cos'è la scomunica? Io ti faccio tanto del male e mi sento fuori, non è che ti caccio io. Qual è l'uomo scomunicato? È quello che è fuori dalla comunione. E lui si sente disagio. E che a volte noi non siamo così buoni e così uniti che chi è cattivo si senta un po' fuori perché si ravveda. Che a volte noi siamo così sbrindellati che dentro questo canestrone ci stanno bene tutti. Noi non dobbiamo cacciare mai nessuno. E che qualcuno si trova dovrebbe sentirsi a disagio, perché ci vogliamo così bene. E allora si ravvede un po' a stridore di denti e freddo per dire, ma io vorrei tornare. E qui si va oltre, poi noi esemplifichiamo e non ne banalizziamo le situazioni. Io ai bambini dicevo di solito, ma tu un nemico lo inviti a casa tua a pranzo, il giorno della comunione? No, com'è possibile? Ne ricordo anche nei pranzi, lo dico con rispetto, dei separati o conviventi di nuovo devono fare, io faccio la domenica della comunione, io lo faccio quell'altra domenica. Poveri bimbi, gli faccio due pranzi pure di prima comunione, c'è tutto meno che comunione. C'è una persona che è stata abbandonata, che ha subito un torto da morire, che vive crocifisso. Chi l'ha detto che non può fare la comunione? Che vive la sua croce di solitudine come Cristo. Uno di voi mi tradirà. Quella è la vera comunione, con lacrime e sudori davvero. Non dobbiamo scordarcela di questo qua. No, dice, come mandate a male a me, me l'hanno rubato, adesso io rubo il primo che mi arriva. Solite questioni di ordinaria follia. Quasi. Qui il ricatto non è vita di comunione, male tuo ma è male dell'altro, poi comincia la catena di Sant'Antonio, lì il dramma è. C'è anche la virtù della pazienza, della tolleranza, della fragilità, della croce, delle lacrime, lì altro che comunione deve fare. Io credo che molti di voi avranno anche preparato bambini alla prima comunione. Io credo che nella formazione, voi sapete bene che nella scuola primaria o nell'età primaria le informazioni sono quelle che segnano la vita. più di ogni altra cosa, più di ogni altra cosa. Dai 3 ai 10 anni c'è una segnatura di impronte. Quale mistero voi avete di impronta eucaristica che non ripaga subito nei confronti dei ragazzi, dei bambini e delle bambine? Quale mistero? Quale mistero? Concludo con una grande litigata, non registrare queste sciocchezze, di uno degli ultimi anni che ho fatto la prima comunione a Montegranaro, dopo poi passai a peggiorvi a miglior vita, peggiore, insomma. E dicevo queste cose, mi preparavo, una mamma, era nipote di un prete, viene a sbeffeggiarmi, ma che gli impari a mio figlio qua? Che è successo, signore? E mio figlio non vuole fare il pranzo. Ma io non ho parlato per niente, anzi dico che bisogna bacchettare un po', bisogna vedere come si fanno e quando si fanno e quanto posto c'è per i poveri. Almeno per i preti invitano tutti, voi metti 50 euro per i poveri, ma invitato non sono venuto, dammi la quota reciproca, è di corrispondente. Che era successo? Un bambino intelligentissimo, un pallino, adesso è cresciuto, un bell'uomo, e il nonno con il fratello avevano a casa questo greco una volta in mente, avevano messo la rete, stazione Montecoso stava il nonno materno, avevano messo una rete di visione, ma ovvio proprio che la filosofia, i denari come sempre, mica si fa la guerra, e quindi la mamma aveva detto no, lo zio non si invita, ormai 20 anni che non ci parliamo, e il bambino ha detto o si invita lui oppure il pranzo non si fa. Oh, quando ha detto questo, ma questo ha capito vero, ha capito bene sto bimbo, ha capito tutto, non l'ho rovinato proprio, ha capito tutto, perché i preti, ma guarda poi io posso un nipote di un prete, vabbè, venimbo tu signora, io non ho parlato di questa storia, io ho parlato della catechesi, avevo parlato proprio per gli ultimi 2 mesi di questo, un rabbi che amava i banchetti, l'aveva preso sul serio questo bimbo. Poi non seppi più niente, il giorno della prima comunione, questo tombolino simpaticissimo di Alfieri stava, mi ricordo poi che sai quando uno temina con la lingua, le donne poi quando ci provate siete senza misura, come belve sui figli, che roba. E perché mi viene in mente, adesso ho ricevuto un'email di una donna non so, fuori di oggi, sì, che c'ha un cugino della sorella della figlia che quel giorno della comunione della figlia sua deve fare la prima confessione, che c'è, che dice, ah, questi preti, una lettera lunga 2 ore, devi leggerla, rispondere, c'ha ragione, c'è la prima confessione, è festa, che succede se va alla messa, poi pranzo mangia un panino e va a casa, che succede? Maledice, mamma mia, non so come arrivano al sito, ma ci arrivano dei pesanti, quello personale. Comunque va bene, non contro di me, però io dopo devo tutelare i preti, e fa bene a fare la festa di prima confessione, e fa bene. Ebbene, il giorno della comunione mi dice, ho vinto, dico, allora niente pranzo, no, si fa il pranzo, ti presento il fratello di nonno, mi ha detto, la più bella comunione che abbia mai visto io. Aveva capito tutto, per dire, le impronte che si danno a questa età, 13 anni sono impronti a tele, poi rifiuterà la chiesa, gli piegherà la volta stomaco, si stufa, però quando rientra, rientra con un concetto di serietà e di dignità dei fattori sacramentali. È questione anche nostra. È questione anche nostra. Un rabbi chiamava i banchetti. In verità vi dico, uno di voi mi predirà. Uno di quelli che è intinto con me, o che intinge con me. Stiamo attenti ai sacrilegi eucaristici. La parola pare brutta, ma ce ne stanno tanti nella Chiesa. Cioè sono comunioni senza amore, comunioni senza comunione, messe senza il Calvario. Finiscono in gloria così. Ecco perché fons, culmen et fons l'Eucaristia, punto di partenza e punto d'arrivo, non è una devozione, Ecco perché la Chiesa l'Eucaristia la contempla anche nel tempo, in una Chiesa riservata. È quasi un fidanzamento prolungato. Dice Madre Teresa, scaldarsi davanti al forno per profumare di pane durante la giornata. E allora smettiamola di dire il rosario durante l'adorazione. Possiamo anche dirlo se siamo 4 ore lì. E non stanno tutti zitti, cominciamo, Ave Maria, Santa Maria. Adorazione, è difficile adorare. È difficile contemplare. Bisogna aiutare la gente ad avere qualche strumento a volte per contemplare. Ma il rosario non è la soluzione all'Eucaristia. Sarà un'altra preghiera importantissima, ma non è la preghiera di adorazione. Bene, vi auguro di fare belle messe, solenni messe, ma di concluderle nel momento giusto, possibilmente il sabato dopo, in modo che quella comunione ve la siete spesa, ce la siamo spesa in tutta la settimana, per poter dire: Signore, fammi ripartire da te, perché ho rotto la comunione.